Apicella.
Io chiederei, se è possibile, il colonnello Graci, che avevo preannunciato e disturbato per l'occasione.
Sì, vabbè, colonnello vale, Apicella e Poli sono due miseri ispettori che però sono qui tutta la mattina e hanno una deposizione ristretta. Non vorrei che col colonnello si allargasse di nuovo l'ambito delle cose. Per carità, come decide il tribunale, ma mi sembra che sia Apicella che Poli dovrebbero andare velocemente.
Va bene.
Apicella.
Per il grado.
Ispettore superiore Apicella Maurizio, in servizio alle volanti della Questura di Genova.
Sì, all'epoca delle manifestazioni contro il vertice G8, lei era in servizio dove?
Ero in servizio alla criminalità organizzata della Squadra Mobile di Genova.
Comunque Squadra Mobile di Genova. Senta, agli atti abbiamo una sua relazione datata 7 agosto del 2001, nel corso della quale dà atto del riconoscimento di un soggetto. Ricorda le circostanze di quell'annotazione? Vuole riferire al tribunale che non le conosce?
Certamente. Avevamo proceduto la sera del 20... del 20 luglio del 2001 a identificare attraverso rilievi fototelescopici un giovane e l'avevamo portato appunto presso il posto provvisorio di fotosegnalamento della caserma di Bolzaneto.
Ecco, vuole raccontarci come siete arrivati,
certo,
a fermare questo giovane, dove è stato portato, che tipo di rilievi sono stati effettuati?
Sì, dunque, intorno alle 19 della sera del 20 luglio 2001, dopo incidenti molto cruenti, ci trovavamo col purtroppo defunto dottor Scrofani al pronto soccorso ospedale Galliera e appunto questo funzionario dispose che io, unitamente ad altro personale, accompagnassimo alcuni giovani feriti dopo la dimissione dal pronto soccorso, ben inteso, a identificare con fotosegnalamento di polizia. Quindi, come ripeto, li accompagniamo al posto provvisorio che c'era in quei giorni presso la caserma di Bolzaneto e al termine dei rilievi li lasciamo,
ecco,
tornare alla loro casa.
In particolare chi venne accompagnato?
Tra le persone che accompagniamo quella sera, erano mi sembra 8-9 persone che accompagnai io, accompagnai il signor D'Avanzo Filippo, era un ragazzo, se non ricordo male, di Avellino o comunque della campagna. Quindi lo fotosegnalai e lo lasciai andare. Dopo qualche giorno...
Scusi, sì. Ecco, nell'occasione l'ha colpita qualcosa dell'abbigliamento, del D'Avanzo?
Sì, dunque, il D'Avanzo era vestito con abiti scuri, pantaloni scuri, maglia scura, aveva un particolare ciondolo, una catenina con un ciondolo, una catenina in cuoio, se non mi ricordo male, con un ciondolo, aveva capelli lunghi, tipo, adesso io non sono molto pratico i capelli come potete vedere, tipo rasta, e un pizzetto, e aveva al braccio, adesso non mi ricordo se al braccio sinistro o al braccio destro, un particolare, aveva un rotolo di scotch da pacchi marrone, rotolo che io in quei giorni avevo notato al braccio di diversi giovani, diciamo della prima linea dei manifestanti, quelli che avevano provocato disordini, e che poi mi era stato anche spiegato in qualche termine, e qualcosa avevo visto, che quel nastro a pacchi serviva per confezionare i rudimentali ordigni per strada, era un modo molto rapido.
I rudimentali ordigni che si chiamano?
Ordigni incendiari, le bombe Molotov. Quindi cosa successe? Lo lasciai andare, dopo qualche giorno l'ispettore Russo mi richiamò la mia attenzione.
L'ispettore Russo era con lei?
Era con me anche la sera del 20 luglio 2001. Richiamò la mia attenzione e mi disse di guardare un giornale che era il supplemento a diario, al numero 31 di diario, del 3 agosto del 2001. Guardando queste immagini riconobbi il signor D'Avanzo di Filippo per un individuo che, come da didascalia riportata sotto le immagini, veniva definito, diciamo, un black bloc in azione in corso Torino.
Senta, lei quindi ha visto queste pagine di diario, ha poi fatto questa annotazione che è stata trasmessa all'autorità giudiziaria. Sono state trasmesse anche le pagine della rivista?
Abbiamo trasmesso le pagine della rivista e nella circostanza, o subito dopo, comunque all'autorità giudiziaria è stato trasmesso anche, credo, il fotosegnalamento. vera e propria di quella sera.
Sì, possiamo mostrare al test le pagine della rivista che sono allegate alla relazione a sua firma per chiedere se sono proprio quelle che ha fatto poi pervenire all'autorità giudiziaria.
Sì, sono quelle che ho trasmesso io, che riguardano solo, diciamo, della seconda pagina di fotografia, la prima è la copertina, nella seconda pagina ci sono due fotogrammi in cui
adesso glieli mostriamo, sì. Chiediamo di poter mostrare, anche perché così ne prende contezza il Tribunale, i due fotogrammi che sono stati allegati, e anche di poter produrre la documentazione prodotta a sua volta dal test.
Preliminarmente, se ci può riferire, eventualmente poi tanto lo si desume comunque dal contenuto della documentazione che è in atti, se queste sono le immagini a cui lei si faceva riferimento.
Esatto, questo io lo
individuo. Scusi un attimo, questa è la fotografia numero 070 del CD allegato agli atti relativa alla posizione del soggetto, reperto 130-lancio.jpg. Ecco, prego.
Ecco, io individuo in questo fotogramma il signor D'Avanzo, e come potete vedere al braccio sinistro, sopra l'avambraccio, ha il rotolo di nastro a cui alludevo.
Questa è una delle fotografie che stava sulla rivista.
È una delle due fotografie, se non mi ricordo male, che stavano sulla rivista, perché in un'altra circostanza il signor D'Avanzo è di spalle.
Ecco, si tratta di questa fotografia?
Esatto.
Questa è la foto 071, sempre del reperto 130-lanciato.jpg. Quindi queste sono le due fotografie che lei ha trasmesso e che il collega le aveva sottoposto. Lei ha detto che ha partecipato direttamente al fotosegnalamento del signor D'Avanzo.
Io l'ho accompagnato al posto di fotosegnalamento e poi non mi sono recato con lui nel vero e proprio gabinetto, che era una stanza a fianco, perché stavo redigendo gli atti anche degli altri accompagnati. Comunque eravamo in stanze limitrofe.
Ecco, le mostriamo un fotosegnalamento che abbiamo fatto, ci può riferire se questa è la persona,
esatto,
che
esatto, questo qua è D'Avanzo Filippo, vede la catena a cui alludevo, che se non ricordo male si vede anche molto bene nel fotogramma del giornale, che ha un ciondolo.
Questa è la foto indicata come D'Avanzo, segnalamento 20 lugno.jpg. Senta, lei aveva non aveva partecipato materialmente alla fase, diciamo, in cui D'Avanzo era stato accompagnato dopo il ferimento?
Io ho partecipato attivamente all'accompagnamento del D'Avanzo dopo la sua dimissione dal pronto soccorso, all'accompagnamento al posto di polizia. Non, diciamo, l'accompagnamento presso l'ospedale, penso ci sia arrivato in ambulanza o con mezzi propri.
Ecco, le mostro ancora una fotografia dell'accompagnamento, diciamo, di D'Avanzo in un momento antecedente rispetto al suo.
C'è opposizione ad altre immagini, atteso che il test stamattina, appunto, avvocato Nesta, difesa D'Avanzo, atteso che il test stamattina viene per relazionare sulla sua relazione di servizio in ordine alle due foto del diario e il fotosegnalamento.
Ho capito l'opposizione. Si tratta di una foto depositata, non vedo quale sia il problema. Indicata.
Ribadisco l'opposizione, il test apicella stamattina deve riferire sulla sua relazione di servizio.
Il PM vorrei semplicemente fare presente, prima di tutto, che le indicazioni cui sono state riferite non facevano riferimento, e questo lo si può vedere consultando la lista testi, esclusivamente al contenuto della relazione, ma anche all'identificazione del soggetto più in generale, e anche con riferimento a tutto quanto a sua conoscenza, con riferimento ai fatti, clausola generica, ma che peraltro risponde a questo discorso. Abbiamo posto il problema la volta scorsa, io credo che non ci sia alcun tipo di problema, non capisco la ragione per cui ad un soggetto che ha svolto una materiale attività, cioè immediatamente dopo determinati fatti, ha avuto modo di vedere ed essere a contatto con un determinato soggetto e quindi l'ha visto fisicamente per come era vestito, come era abbigliato, eccetera, nel chiedergli se riconosce in altre fotografie o in alcune fotografie quel soggetto con cui lui ha avuto materialmente a che fare. Credo che faccia sempre parte dell'identificazione del soggetto.
Io chiederei cortesemente al pubblico ministero, atteso che ancora su questa sua domanda non c'è stata una risposta da parte del tribunale, di oscurare il televisore, il video.
Cosa sta vedendo? La fotosegnaletica che ha fatto lui?
No, ci sono anche le altre immagini di cui abbiamo chiesto.
Mamma mia.
Allora, il tribunale ammette la visione delle foto, salva la valutazione della rilevanza.
Senta, questo è un momento di un fermo di una persona, eccetera. Lei riconosce questa persona?
Sì. Mi sembra proprio D'Avanzo Filippo, questo signore.
Quella che lei ha avuto modo di incontrare successivamente all'ospedale.
Io direi proprio di sì.
È vestito nello stesso modo in cui lei lo ricordava?
Forse aveva aggiunto sopra ancora una maglietta scura, ma direi come riconoscimento direi che è proprio lui, per quello che mi riguarda. Anche perché noto anche qui nel braccio lo stesso particolare, la corporatura esile, tutto quanto, i capelli, il pizzetto. Io lo riconosco per d'avanzo.
Questo era il reperto 073, reperto 103A, trattino scontri 2, DSC00095.jpg. Vi mostro un'altra fotografia, che è la 069, reperto 125, DSC-0027.
Certamente, senza ombra di dubbio è d'avanzo.
Quindi questa è la persona che lei ha
accompagnato per l'identificazione.
Ha identificato sull'altra cosa. Grazie, nessun'altra domanda.
Allora, avvocato Onesta, difesa d'avanzo. Può cortesemente dirmi a che ora è arrivato, allora dove ha, diciamo, dove è iniziato il suo primo contatto con l'imputato d'avanzo?
Il mio primo contatto è all'uscita dell'ospedale Duchessa di Galliera di Genova. L'ora certa non gliela so indicare, so che era finito il pomeriggio, però l'ora certa adesso non gliela so indicare.
Era ancora giorno, era ancora notte?
Tenendo conto che era estate, era ancora giorno.
Come mai lei si è trovato lì all'ospedale Galliera?
Perché rispondevo a ordini superiori e mi sono portato presso il pronto soccorso.
Nello specifico di quali ordini superiori, di chi rispondeva?
Del mio allora funzionario, dottor Scrofani.
Era da solo in questo servizio comandato dal dottor Scrofani? O era
no,
in altre?
Con me c'erano altre persone, tra cui l'ispettore Russo e altre persone dell'ufficio della squadra mobile.
Lei diceva, a domanda del pubblico, rispondendo a domanda del pubblico ministero, di aver personalmente prelevato, diciamo, il d'avanzo dall'ospedale, ricorda e di averlo accompagnato a Bolzaneto,
sì,
a quello che poi appunto avevate definito centro provvisorio. È stato lei materialmente a svolgere l'accompagnamento?
No, l'abbiamo accompagnati facendo una fila di autovetture, ma d'avanzo, come altri fermati, è salito su autovetture con colori militari, mentre
sì,
io utilizzavo un'auto civetta, diciamo.
Voglio dire, dal momento in cui lei ha incontrato il signor d'avanzo,
sì,
in ospedale, al momento in cui l'ha accompagnato in macchina, per quanto tempo è rimasto in contatto con questa persona?
Faccia conto, io sono rimasto in contatto, innanzitutto all'ospedale ho parlato un po' col signor d'avanzo, seduto proprio sulle poltroncine ospedale, poi è salito un'autovettura di servizio e non l'ho avuto in contatto, siamo arrivati a Bolzaneto, io mi sono occupato di redigere gli atti e l'ho avuto in contatto in quel frangente solo il momento in cui gli ho fatto firmare gli atti.
Cioè lei ha fatto firmare gli atti e ha,
esatto,
controfirmato la firma di davanti.
Certamente.
Presidente, su questo punto c'è una questione. Mi risulta da altro procedimento penale pendente innanzi a codesto tribunale che la persona che ha materialmente firmato l'ordine di, diciamo, di fermo non è l'ispettore a Vicenza.
Cioè, grazie di questione, è un'opposizione a una domanda, cioè è una questione
no,
che
no,
c'entra
no,
cosa,
no,
scusi, intanto non ha detto di avere fatto firmare nessun verbale di fermo, ha parlato di atti generici, quindi vorremmo capire che cosa c'entra questo tipo di parentesi durante l'assunzione di questo test.
Il test Apicella rilevava,
cioè, viene abbandonato? No, per capire.
Mi scusi. Il test Apicella rileva, prendo, diciamo, parto dalla sua relazione di servizio che è qui. Ecco qua. Allora, ricorda qualcosa della sua relazione di servizio oltre, diciamo, questa?
Ricordo che non era nemmeno tanto lunga perché i fatti erano circoscritti.
E i motivi per i quali, diciamo, il signor d'avanzo, allora, intanto ricorda le condizioni fisiche del d'avanzo al momento del suo?
Alla sua dimissione, perché ripeto, io l'ho preso alla sua dimissione, d'avanzo stava sommariamente bene, aveva qualche, adesso non termini tecnici, qualche ematoma, diciamo, qualcosa così, qualche cerotto addosso l'aveva, mi sembra, però stava sommariamente bene. Infatti, ripeto, avevamo parlato anche un pochino, mi aveva raccontato che veniva da Avellino, una cosa un'altra, quello così mi aveva raccontato.
Questa sostanzialmente è bene. E dopodiché Lei, sempre nella sua relazione di servizio, a un certo punto...
Scusi, Presidente, domanda, poi domanda, eventualmente... ecco, no, sì, la relazione l'ha già riferita, allora
no, no, no,
sono
sempre,
approfondimenti,
va bene, vediamo. Approfondimenti, dottoressa. E, allora, il riconoscimento sulla divista, il diario... da parte di chi è intervenuta?
Allora, in un primo tempo mi ha, diciamo, avvisato l'ispettore Russo, dice, guarda un po', non ti sembra che sia questo tizio qua? Ho preso la rivista diario e ho detto, sì, sì, è proprio lui, l'ho riconosciuto.
E per cui, come siamo arrivati, diciamo, poi all'identificazione di questo soggetto con... Mi può spiegare materialmente come...
Allora, adesso forse sbaglio io a parlare, chiedo scusa nel caso... Io ho, sono stato con una persona un po' di tempo, che è il signor D'Avanzo. A mia memoria, guardando poi le fotografie, ho riconosciuto il signor D'Avanzo. In merito a questo ho estrapolato le foto segnaletiche e le ho trasmesse dicendo che secondo me e secondo l'ispettore Russo, che ho riportato in mia annotazione, la persona effigiata sul settimanale diario era proprio il signor D'Avanzo.
E, va bene, e comunque, diciamo, nell'auto... Lei era nell'auto che ha materialmente accompagnato D'Avanzo dallo... cioè, no, lei ha detto che non era nell'auto, nel senso stava nell'auto... il Russo, mi scusi, era nell'auto che ha accompagnato il D'Avanzo? Chi c'era,
no,
in questo...
allora, mi spiego nuovamente. Per motivi logistici di trasporto utilizzavamo le volanti, le auto con i colori sì, polizia, sì. Mentre noi eravamo sull'auto civetta davanti, quindi c'è stato altro personale... nell'auto della polizia.
Mi chiedo, il Russo, sì, a cui lei fa riferimento, il signor, l'ispettore Carlo Russo, in quale frangente ha avuto modo di contattare il D'Avanzo e di individuarlo?
Allora, adesso ho capito la domanda. All'ospedale, al pronto soccorso, l'ispettore Russo era con me, perché in quel periodo eravamo stretti collaboratori, e successivamente è stato con me al reparto mobile, dove c'era il posto provvisorio di segnalamento della polizia, insieme ad altre persone che facevano parte della, diciamo, del mio pool, usando un termine un po' anche altisonante.
E mi scusi, una curiosità, ma visto che è stato il dottor Russo a individuare il D'Avanzo sulla rivista Il Diario, come mai questa relazione di servizio è firmata soltanto da lei?
Allora, innanzitutto si tratta di un'annotazione. L'annotazione prevede che venga firmata dal più alto in grado. Io ero superiore di grado a Russo, ho riconosciuto con certezza D'Avanzo sulle fotografie, ho fatto la mia annotazione in qualità di superiore dell'ispettore Russo e ho citato anche l'ispettore Russo che aveva in un primo tempo diciamo allertato la mia attenzione.
Io per il momento non ho altre domande.
Sì, mi scusi, avvocato Rossi. Volevo chiederle, lei dice che il D'Avanzo era stato dimesso al momento in cui lei l'ha prelevato, ha visto
il certificato
di dimissione?
Ha visto, lui aveva in mano i soliti fogli che viene consegnato uno al posto di polizia, uno alla persona, uno all'eventuale mutuo, eccetera, eccetera, ed era stato dimesso.
Lei sa che fine ha fatto questo certificato di dimissioni?
No.
L'ha tenuto lei?
No, assolutamente.
L'ha consegnato
no.
A qualcuno? È rimasto ad D'Avanzo?
D'Avanzo era suo, erano le tre copie.
Le è stata consegnata la cartella clinica del D'Avanzo?
A me? No, non avevo titolo per avere la cartella clinica.
Sa se il D'Avanzo era ferito, aveva delle fratture?
Ripeto, a distanza di questi anni ricordo che stava bene perché camminava, parlava bene, era lucido. Non posso affermare se avesse fratture o meno.
Riprendo un attimo... la parola, le volevo chiedere, al momento delle dimissioni, lei dice che D'Avanzo è stato dimesso, cioè lei ha avuto l'autorizzazione del direttore sanitario dell'ospedale Galliera di prelevare il D'Avanzo dall'ospedale?
No, allora, io ho trovato D'Avanzo, come altre persone, nella hall dell'ospedale, d'accordo? Che se ne poteva andare, io non ho avuto contatti col direttore sanitario, con nessuno, queste persone erano state refertate, non era stato ritenuto ai sanitari di doverle trattenere presso il nosocomio e quindi potevano andare via.
E quante persone erano oltre il D'Avanzo?
Beh, in quella serata, le dico, c'era la coda all'ospedale.
Cosa?
In quella serata c'era la coda di ferite all'ospedale, sia della polizia che dei manifestanti. Non so quantificarle quante persone ci fossero.
E lei materialmente quanti ne ha presi dall'ospedale Galliera per portarli al centro di identificazione provvisorio?
Guarda, io abbiamo redatto insieme ai miei colleghi i verbali di accompagnamento. Ricordo che potessero essere 8 o 9, con certezza non so dire. Comunque ci sono i verbali di accompagnamento trasmessi all'autorità giudiziaria.
Per il momento non altro.
Scusi, ancora una domanda. Lei ha detto che c'era la coda all'ospedale Galliera, nella hall dell'ospedale Galliera, e che ha prelevato 8-9 persone. Sulla base di quale criterio ha prelevato queste?
Erano le persone, ripeto, che erano state dimesse, che potevano andarsene via, e che, ripeto, anche sulle direttive del mio funzionario, si poteva ritenere avessero dagli ematomi, dalle lesioni che potevano aver fatto parte attiva degli scontri, anche perché, ripeto, particolare che può voler dire niente o tutto, alcuni di questi avevano il famoso rotolo di nastro al braccio.
No, non ho altre domande.
Ora, diciamo, se può precisare questo punto, cioè le direttive sono venute soltanto dall'autorità di amministrativa della polizia, cioè diciamo dal suo diretto superiore, non c'era un ordine d'arresto, una notizia di reato, una...
No, noi abbiamo proceduto a un'attività di polizia giudiziaria, cercavamo di identificare le persone che potessero avere effettivamente preso parte attiva alle manifestazioni.
Cioè, per banalizzare, andate in ospedale, prendete tutti quelli che stanno in ospedale e portateli ad identificare. Questo era l'ordine? Banalizzando eventualmente, chiaramente.
Ma direi di no, se non avrei portati 50, 60. Invece ne ho portati 9, 8, 9.
Lei e gli altri?
Io le parlo per quanto riguarda la squadra mobile, io e gli altri uffici no, non posso. Non c'era un ordine, per intenderci, un ordine generico ricevuto via radio, andate e svuotate gli ospedali, non c'era, questo per intenderci.
Va bene, io mi vorrei depositare una copia, l'originale, esibisco l'originale e deposito la copia, di una consulenza tecnica di parte che viene, diciamo, che fa parte di un altro procedimento penale.
Finiamo un attimo l'esame del testo.
Sì, sì, sì. No, io per il momento ho finito l'esame del testo.
Cosa finito? PM?
Nessuna altra domanda.
Scusi una cosa. Allora, questo signore è stato portato a Bolzaneto per l'identificazione. Sa se poi è stato arrestato altro?
No, l'abbiamo...
È stato rilasciato.
Il collega che gli ha fatto firmare il verbale d'accompagnamento l'ha rilasciato.
È stato rilasciato quando?
Subito dopo le fotografie, il tempo subito strettamente necessario a fare le fotografie.
E lei non sa, l'ha già detto, comunque mi ha chiesto per la terza o la quarta volta, non sa per quale motivo, in che modo è arrivato al pronto soccorso? Se ci è arrivato spontaneamente, se ce l'ha portato qualcuno,
non lo sa. Noi siamo arrivati al pronto soccorso, che c'erano già diversi feriti da una parte e dall'altra.
Avete altre domande? Nessuna?
No, nessuna domanda. Allora, Presidente, io volevo...
Può accomodarsi.
Grazie.
Vorrei depositare, allora, premettendo che il nostro assistito è persona offesa e costituita parte civile nel procedimento che riguarda i fatti di Bolzaneto, buongiorno. Vorrei depositare la denuncia che venne all'epoca depositata per conto del signor Filippo D'Avanzo e una perizia medica che è agli atti del processo, diciamo, all'atto del processo della Bolzaneto, e una perizia medico-legale di parte, anche agli atti di questo processo, dalla quale risulta che il nostro assistito, nell'immediatezza degli eventi, a seguito di un pestaggio che poi è parte di un altro ulteriore processo ancora, di cui meglio in seguito, aveva in quell'occasione subito la frattura scomposta del dito sinistro della mano sinistra, contusione multiple, aveva, diciamo, una serie di lesioni al setto nasale, insomma non glielo sta qui 60 giorni di prognosi, infatti il ragazzo è stato successivamente operato all'ospedale Pellegrini di Napoli, al reparto di chirurgia della mano, e ha avuto degli esiti ancora invalidanti conseguenti appunto sia alle, diciamo, fratture di cui era stato oggetto durante le manifestazioni, ma fondamentalmente anche in ordine al fatto che nell'immediatezza del ricovero, virgolette, a Bolzaneto non ha potuto poi poter immediatamente usufruire o continuare a usufruire delle attività. Infatti all'epoca c'era le impronte della mano digitale, così delle impronte digitali che, così come vediamo negli atti che vengono esibiti dal pubblico ministero, sono solo della mano destra e non della mano sinistra.
Ai fini per cui abbiamo sentito oggi il test sull'identificazione dell'imputato d'avanzo, appunto imputato per i fatti di devastazione e saccheggio, appare assolutamente irrilevante l'acquisizione di questo documento, c'è pertanto opposizione.
La difesa insiste facendo rilevare.
Il Tribunale accoglie la produzione.
Prego, Presidente, scusi, però c'è una precisazione, vorremmo sapere esattamente in che cosa consiste, l'accoglie, ha detto, la produzione?
La produzione,
scusi Presidente.
La produzione.
Sì, non ho capito, allora vorrei che venisse precisata, perché se non sbaglio c'è una produzione di una?
È una consulenza medico-legale.
Ecco, non anche la denuncia con le dichiarazioni che semmai, essendo un imputato, renderà nel dibattimento.
Sono due produzioni,
sì.
Se non ho capito male.
Sì.
Il Tribunale accoglie le produzioni.
Benissimo.
C'è ancora un testo
sì, Poli.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Sono l'ispettore superiore Poli Andrea della Digos della Questura della Spezia.
Sì, agli atti abbiamo una sua annotazione datata 8 gennaio 2002. Di fatto lei è stato delegato dalla Digos di Genova al riconoscimento di alcuni soggetti che avrebbero partecipato alle manifestazioni contro il G8. Vuole raccontare che tipo di attività ha svolto e che cosa le è stato inviato dalla Digos di Genova?
Sì, la Digos di Genova a dicembre del 2001 mandò dei supporti informatici, dei CD, chiedendoci di identificare eventuali partecipanti alle manifestazioni del G8 del luglio.
Ecco, questi CD contenevano molte immagini?
Sì, molte immagini, erano due CD abbastanza pieni di immagini. Dalla visione di queste abbiamo avuto identificare soltanto una persona conosciuta al nostro ufficio perché è residente alla Spezia. E
chi avete identificato quindi?
Degli Innocenti Mauro.
Questo soggetto risiede, perché lo conoscevate? Come mai lo avete riconosciuto?
Per motivi d'ufficio e anche per motivi personali, perché insomma la città è piccola, per cui ci conosciamo.
Motivi d'ufficio ce li vuole specificare?
È una persona che si è sempre testato su posizioni di estrema sinistra, partecipando a varie manifestazioni, e siccome il nostro compito è quello di osservare spesso queste manifestazioni, è stato notato più volte.
Ecco, le mostriamo ora i fotogrammi che... Sì.
Lei ha avuto modo, o ha portato con sé la stampa del fotogramma,
sì,
in cui
sì,
ha riconosciuto la persona.
Può... Posso farla vedere?
Farla vedere al tribunale. Queste, mi scusi, prima di... Ci può dire se sono più immagini o un'unica immagine?
Sono, diciamo, tre fotogrammi principalmente. Uno è un ingrandimento di una parte del fotogramma, in cui si viene inquadrato a sua sinistra degli innocenti, una posizione piuttosto statica rispetto agli altri. Ecco, quasi
ecco, può riferirci, farci vedere, indicarci, magari numerare le pagine che lei ha lì sopra?
Sì.
Per vedere, volevo cercare semplicemente poi di farle eventualmente vedere solo la foto, che è quella che lei ritiene particolarmente significativa. Quali sono le foto in cui lei ha ritenuto di riconoscere la persona degli innocenti?
Si sono in tutte e quattro, si vede la figura, di profilo e di fronte, se vuole vedere.
Sì, no, stavo cercando per non fargliene vedere un'altra, era tutto qua. Particolare. In realtà questo qui non c'è, questo ancora un altro. Allora vediamo prima questa fotografia, che è sicuramente una di quelle che le è stato mostrate, almeno credo. Lei faccia il confronto.
Sì, è una di quelle che mi sono state mostrate e si può vedere alla sinistra.
Ecco, ci può indicare qual è il soggetto,
sì,
a cui lei ha fatto quello... riferimento?
Posso alzarmi?
Sì, se può alzarli, indicarlo e poi spiegare senza... Ecco, quindi sarebbe questa persona che lei ha indicato sulla sinistra del teleschermo?
Sì.
Ci può descrivere l'abbigliamento di questa persona in modo da...
Sì, ha una maglietta, un giubbotto di pelle sulla spalla e un paio di pantaloni neri.
Una maglietta chiara, una,
sì, maglietta,
una maglietta scura.
Chiara.
Ecco, sarebbe questa persona che noi abbiamo ingrandito?
Sì, quella sulla sinistra, con gli occhiali da sole.
Quella che ha al suo fianco una persona con uno zaino sulla schiena?
Sì, quello che c'ha uno che ride dietro alle spalle. Ecco.
Lei è certo di questa identificazione?
Sì. Sono certo.
Lei ha detto che conosce personalmente anche degli innocenti.
Personalmente, nel senso che essendo una città abbastanza piccola con cui ci conosciamo, poi abbiamo, forse non si ricorderà, ma abbiamo anche degli amici in comune, per cui ho avuto modo di conoscerlo anche diversamente.
Quindi ne ha ben presente la sua fisionomia? Il...
Sì, sì.
Sento, dunque, diamo atto che le è stata mostrata la foto 020 trattino reperto 120 primi scontri rp19.jpg che è contenuta nel CD depositato nel fascicolo del pubblico ministero. Le farei vedere un'altra foto che forse non è esattamente identica, potremmo anche cercare l'altra, che questa era una delle foto specifiche che le era state mostrate.
Sì, una che era presente nel CD che c'era.
Qui vi è più o meno lo stesso contesto, se può riferirci, se riconosce qualcuno o se riconosce questa persona. Si tratta della foto 021, reperto 120, primi scontri, rp20.jpg. Possiamo anche andare a trovare l'altra. Ma...
Questa?
Sì.
Sì, è sempre lui sulla sinistra, leggermente di fianco stavolta, ha il solito indumenti, per cui ha il solito giaccone di pelle con la maglietta chiara e i pantaloni neri.
Sempre il giaccone sulla, sempre la persona
sempre,
col giaccone sulla
sì,
spalla.
Sempre con la giacca sulla spalla. Ecco.
Le mostro ancora un'altra fotografia che è contenuta sempre nello stesso CD, è la foto 002. Se riconosce questa
sì,
persona.
Sì, certo.
È una foto che avete trasmesso voi alla Digos di Genova?
Questa qua sì, l'abbiamo trasmessa noi. Questa abbiamo, è una fotoritratto che abbiamo trasmesso noi, all'ufficio.
Le mostro ancora una fotografia sempre contenuta nel fascicolo, nel CD che è stato... depositato, si tratta della foto 086, reperto 187, trattino 0233. Mi dice se riconosce qualche persona nella foto che le viene mostrata.
Mi scusi, c'è opposizione a questa, all'esibizione di questa fotografia, che ormai è già andata, ma perché non è fra le fotografie in cui è stato operato il riconoscimento e quindi... Non è fra le fotografie già conosciute, già sottoposte alla conoscenza del test, per cui visto che ha chiamato sul riconoscimento, abbiamo già visto le altre foto, mi pare che questa sia rilevante.
Sono documenti che fanno parte del processo, l'ufficiale di DPG esattamente nei termini con che ha fatto, che sono stati fatti dal precedente ufficiale di PG procede al riconoscimento di un soggetto che ben conosce, pertanto si ritiene assolutamente utilizzabile il materiale che sta per essere mostrato.
La tribunale ammette la domanda, salva la valutazione della rilevanza. Prego.
Sì, riconosco sulla sinistra. Stavolta indosso il giaccone di pelle e ha una mascherina, qualcosa sulla testa, non so, gli occhiali di plastica.
Quindi questa persona sulla sinistra con il giaccone in pelle?
Sulla sinistra con il giaccone
in primo piano.
Esattamente.
Grazie. Questa era la fotografia, avevo già detto prima, la 086, trattino reperto 187, trattino 0233. Nessun'altra domanda?
Sì, avvocato Sommovigo, difesa degli innocenti. Senta, ispettore, una domanda soltanto per chiarire. Nella sua annotazione, a cui faceva riferimento anche prima il pubblico ministero, lei parla di un soggetto numero 95. Cioè, le era stata sottoposta una sola fotografia o una serie di fotografie?
Soggetto 95?
Sì. È la sua annotazione l'8 gennaio 2002, a sua firma.
Io ho identificato dei fotogrammi, nella mia notazione ho indicato dei fotogrammi, ora non mi ricordo
È annotato, se lei legge la sua annotazione, la penultima riga, lei parla del soggetto 95. Devo capire a cosa corrispondeva nelle foto che lei aveva, nei fotogrammi che aveva a disposizione.
Questa è una successiva.
Cioè.
Evidentemente mi riferisco a un fotogramma del CD che è stato trasmesso, perché siccome erano numerati le fotografie per. E quindi evidentemente nel 95, nel fotogramma 95 si individuava il personaggio.
Ma lei a quale relazione di servizio stava facendo riferimento lei finora? Cioè di cosa stavamo parlando finora? Non di questa.
La notazione di servizio, sì, la prima notazione dell'8 gennaio, non l'avevo dietro perché non ho la documentazione.
Ma e invece prima lei parlava di un'altra notazione di servizio, cioè ce ne sono state due riconoscimenti successivi o no? Questo che non capisco, perché lei dice riconosco un soggetto numero 95 in un'annotazione.
Sì.
Poi qui non abbiamo presente cos'è che abbia riconosciuto lei, insomma. Perché questa immagine soggetto 95 non sappiamo quali
sia. Sì, nei riferimenti che facciamo nei numeri sono praticamente dei fotogrammi che corrispondono a delle fotografie. Siccome in CD erano tre, in questi tre CD praticamente le fotografie erano indicate con dei numeri. Quindi quando io associo un numero al fotogramma.
Lei non mi sa dire quale fotogramma era associato a questo numero 95 allora?
Adesso, francamente, non lo so. No.
Quindi lei ha fatto due riconoscimenti successivi o era contestuale? L'altra annotazione che lei ha che non è stata mai depositata nel fascicolo?
Penso sia contestuale, cioè ho poca differenza.
No, pensa, se ce l'ha davanti può rispondermi. Insomma. Quella di cui parlo io è dell'8 gennaio 2002.
No, questo è del 10 maggio.
10 maggio 2002. 2002. Quindi questo riconoscimento è un riconoscimento che è stato fatto successivamente.
Sì, sul materiale che è venuto alla Digos.
Va bene, non ho altre domande.
No, soltanto una conferma alla luce di questo dato, nel senso che non conoscevo almeno questa seconda relazione, avevamo visto soltanto la prima. Lei è comunque certo, rispetto alle immagini che noi le abbiamo mostrate, del riconoscimento degli innocenti Mauro nelle foto che oggi abbiamo indicato in udienza?
Assolutamente sì.
Grazie.
Chiediamo ovviamente l'acquisizione di tutto il materiale che è stato mostrato al test e anche al test precedente, non ricordo se l'abbiamo fatto o me.
Le foto che sono legate sono le stesse che sono state mostrate,
sì.
No?
Sì, anche.
Poi ce ne sono delle altre.
Anche le foto, produciamo tutto.
No, ma
produzione no, poi discuteremo sulle valutazioni, ma sulla produzione.
È un test della difesa.
Anticipato.
Sapevo della responsabilità morale e giuridica che mi assumo con la mia deposizione, impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia coscienza.
D'accordo. Dice il suo nome per cortesia, col microfono. Il suo nome per cortesia.
Tenente colonnello Graci Salvatore.
Bene, allora l'esame della difesa che ha chiesto la sua citazione e ha ottenuto di poterla sentire in via anticipata. Prego.
Buongiorno, sono
l'avvocato Tambuscio, difensore di Fiandra Antonio. Le chiedo innanzitutto qual era il suo ruolo nell'arma nei giorni del G8 del 2001, che incarichi aveva, in pratica cosa doveva fare.
Il mio compito per quanto riguarda il vertice del G8 era quello di coordinare l'attività della centrale operativa dei carabinieri e sovrintendere al coordinamento logistico dell'intero dispositivo dei servizi che erano stati predisposti per quanto riguarda l'arma dei carabinieri. Ovviamente mi avvalevo dalla collaborazione degli ufficiali che erano responsabili dei singoli settori, cioè i vari responsabili dei singoli settori per qualsiasi problema di natura logistica, eventualmente se si fossero verificati appunto problemi di carattere logistica, si dovevano rivolgere a me.
Ecco, innanzitutto, per noi, almeno io non sono particolarmente informato, cosa significa logistica e problemi logistici? Qualche esempio pratico.
Problemi logistici di qualsiasi genere, il mezzo che va in avaria da recuperare, il mezzo che non parte, che devono, come lei sa, i contingenti erano dislocati nelle varie strutture, per cui se si dovevano muovere ovviamente dovevano utilizzare dei mezzi, vettovagliamento di qualsiasi genere, l'apparato radio che non funzionava, di qualsiasi genere.
Capito. Dove era situata la centrale operativa?
All'interno del comando provinciale in via Gobetti, Corso Italia.
Forte San Giuliano.
Forte San Giuliano, sì.
Che tipi di collegamenti avevate? Cioè, come funzionava la centrale operativa? Con chi potevate comunicare e come potevate comunicare?
La nostra, chiamiamola, rete di comunicazione ovviamente era invariata. Cioè i nostri contingenti erano collegati con noi tramite apparati gamma 400. E inoltre, proprio per il vertice del G8, sono stati rinforzati i collegamenti con la sala operativa della Questura. Cioè, oltre ai normali collegamenti che esistono, per il G8 la centrale operativa del Comando Provinciale era collegata con la Questura con una videoconferenza, due radio gamma 400 fisse dei carabinieri sono stati collocati all'interno della sala operativa del comando della questura, poi sono stati previsti due punto a punto, cioè due linee telefoniche punto a punto, quindi bastava alzare la cornetta per parlare con l'interlocutore che stava dall'altra parte. E poi avevamo tre ufficiali di collegamento, conoscitori di area, che erano collocati all'interno della sala operativa della questura, per cui noi parlavamo con la questura tramite videoconferenza, oltre che ovviamente avere collegamenti con, come le dicevo, con i due apparati radio, con un ufficiale dei carabinieri che era proprio dall'altra parte, quindi era in questura, che sentiva ovviamente quelle che erano le nostre esigenze e lui, se aveva dei problemi di qualsiasi genere, ce li comunicava sempre tramite videoconferenza. Poi la questura aveva portato all'interno della centrale operativa nostra, quindi del comando provinciale, due radio portatili, ovviamente sintonizzati sui canali di OP, come i nostri canali, come le nostre apparate radio che erano collocate presso la sala operativa della questura, erano sintonizzati su due canali, praticamente due canali che dovevano gestire l'ordine pubblico. Se non ricordo male, il 2 che gestiva proprio l'ordine pubblico, un altro canale proprio dove c'erano tutte le comunicazioni di carattere logistico. Per cui possibilità di comunicare erano le più svariate. Ovviamente, ripeto, tenendo conto di altri tipi di collegamento, tipo il centralino, quindi la classica linea telefonica che collega...
Cioè, 112.
Parliamo proprio di un numero telefonico della questura. In più c'è il 112 e il 113.
Ecco, quindi c'era teoricamente un incrocio completo di comunicazioni, se ho capito. Cioè un incrocio nel senso, voi avevate le radio della polizia e la polizia aveva i vostri.
Noi avevamo due radio che ascoltavamo della polizia, come la polizia aveva due apparati nostri che ascoltava le nostre comunicazioni.
Ecco, in pratica poi eravate in ascolto sugli apparati della polizia, cioè c'era qualcuno che ascoltava?
C'erano due ispettori, adesso non ricordo il grado, comunque due ispettori, penso due ispettori della Polizia di Stato, che materialmente tenevano questi apparati, noi eravamo là, quindi se volevamo sentire cosa stava succedendo sulla comunicazione della polizia, ci avvicinavamo agli apparati e eravamo in grado di capire quello che stava succedendo.
Invece, come immagini, che tipo di controllo o comunque di informazioni vi arrivavano in centrale operativa? Parlando di immagini.
Immagini che ci arrivavano, noi avevamo delle telecamere del comune attestate presso il comando provinciale, per cui eravamo in grado di vedere delle immagini in diretta in determinate aree dove si sono svolte le manifestazioni, per cui eravamo in grado di comunicare tempestivamente se c'erano fatti di rilievo tramite quel famoso collegamento, quella videoconferenza punto a punto, quello che si stava verificando al collega che era presso la sala operativa della questura, che a sua volta poi trasmetteva il dato ai funzionari che erano preposti per la gestione dell'ordine pubblico.
Per capire meglio, queste telecamere datevi, diciamo, in gestione dal comune, in uso, sono le telecamere del traffico?
Sì, di fatto sono, per le esigenze del G8 erano le telecamere del traffico. Ovviamente tutte le immagini sono state registrate e tutti i CD sono stati consegnati già dal...
Sì, li abbiamo acquisiti.
Ci riferiamo a quelle immagini. Ovviamente non potevamo vedere tutte le immagini perché sul nostro monitor arrivava una sola telecamera, mentre le telecamere che noi potevamo visionare erano più telecamere.
Ecco, la scelta della telecamera da vedere
dipendeva un po' da quello che stava succedendo su strada.
Ma la potevate effettuare dalla centrale operativa?
Certo, potevamo passare da una telecamera a un'altra in relazione, quindi se in una certa zona la situazione era abbastanza tranquilla, si optava e si andava a visionare le immagini che arrivavano nell'altra telecamera. Tutte le telecamere in ogni caso registravano, per cui a fine giornata le registrazioni quindi sono state...
Certo, le usiamo costantemente. Invece per quanto riguarda le comunicazioni radio e telefoniche, anche quelle venivano in qualche modo registrate?
Con l'avvento del G8 al comando provinciale è stata data una nuova centrale operativa che chiamiamo di nuova generazione, che prevede la registrazione delle telefonate che arrivano sul 112 e le comunicazioni radio, per cui tutte le telefonate radio e 112 sono state registrate.
Sa se sono ancora conservate dopo questi anni?
Sì, le abbiamo conservate in previsione
di un utilizzo.
Quindi sono disponibili. Sì.
No, mi scusi, non volevo interromperla, se no credevo avesse finito. No, dica lei. Dica, finisca pure.
No, la registrazione su un particolare apparato, mi sembra che si chiama sistema RACAL della Siemens, su un particolare CD doppia faccia. Per cui per leggerlo quindi occorre avere quindi un'attrezzatura, non dico particolare, ma idonea. Poi quindi le registrazioni sono di fatto disponibili.
Ecco, le chiedevo invece, passavo a aspetti più operativi, diciamo. Le comunicazioni che arrivavano dai vostri contingenti, cioè dalle compagnie che facevano ordine pubblico, io parlo del venerdì 20 e di sabato 21, che tipo di comunicazioni arrivavano e che tipo di indicazioni dava la centrale operativa?
Come le dicevo, come lei penso ormai sappia, l'ordine pubblico viene gestito, come previsto dalla legge, la legge 121 dell'81, dall'autorità di DPS, che nella fattispecie è il questore che si avvale dei suoi funzionari e della sua centrale operativa. Qui è stata la questura che ha predisposto tutti i servizi, ha organizzato quella che era la dislocazione dei contingenti, quindi la suddivisione delle forze in contingenti. A ogni contingente veniva affidato una posizione iniziale. Per quanto riguarda i contingenti d'allarme, ogni contingente era in linea di massima comandato da un ufficiale, ovviamente collegato in gamma 400 con la centrale operativa. il contingente di fatto su piazza per l'ordine pubblico e alla diretta dipendenza di un funzionario della Polizia di Stato, per cui l'impiego è di esclusiva competenza del funzionario. I nostri contingenti, che tra l'altro gli avevamo dato proprio disposizioni precise durante i briefing prima di iniziare tutta l'attività, considerato l'elevato numero di militari che avevamo in piazza, quindi l'elevato numero di radio, dovevano collegarsi con la centrale operativa. Noi per il giorno 5, per il 20, grossomodo avevamo 5.000 uomini sul territorio. Avevamo dato disposizione che le comunicazioni dovevano essere fatte se necessarie, sia per quanto riguarda l'aspetto logistico che l'aspetto operativo. Per quanto riguarda l'operativo mi riferisco all'ordine pubblico. Per quanto riguarda l'aspetto logistico abbiamo avuto, il traffico è stato abbastanza intenso. Per quanto riguarda invece l'impiego di ordine pubblico abbiamo avuto pochissime chiamate, perché di fatto non disponendo noi l'impiego operativo del reparto, i collegamenti sono stati da questo punto di vista irrisori.
Sì, sono cose che ci sono già state riferite. Solo un test ha detto qualcosa che non dico di diverso, assolutamente no, però ha approfondito l'argomento, era il maggiore Frassineto, non so se si ricorda di lui, certo. Che doveva essere, ha detto di essere stato, e glielo chiedo se si ricorda, per la prima parte della giornata il venerdì in centrale operativa Forte San Giuliano come coordinatore delle compagnie CIR.
Maggiore Frassinetto, per quello che mi ricordo, faceva parte del coordinatore logistico, ma dal punto di vista addestrativo delle CIR. Cioè, Maggiore Frassinetto è uno degli ufficiali che ha addestrato le CIR per questo tipo di ordine pubblico. Quindi, se in questo senso, lui era il coordinatore. Per quanto riguarda l'impiego, il Maggiore Frassinetto non coordinava, perché in generale non era responsabile della centrale, non era impiegato in centrale operativo, né era in grado di poter muovere i contingenti che erano impiegati sul territorio. Maggiore Frassinetto?
Non ha detto certo che decideva ha parlato di coordinamento, se non mi sbaglio.
Posso assicurare che il coordinamento lo faceva la centrale operativa, lo faceva il sottoscritto, lo faceva il colonnello Tesser e qualche altro ufficiale preposto, certo, a questo tipo di attività.
Comunque, al di là di questo, quando c'era da muovere un contingente CIR,
sì,
da muovere in maniera, diciamo, sensibile, doveva dar comunicazione alla centrale operativa vostra?
Assolutamente, il contingente si muoveva quando il funzionario decideva di muovere il contingente. Gli unici contingenti a cui non sono stati affiancati dirigenti della questura sono stati il battaglione paracadutista, che è stato tenuto in riserva alla fiera, e un contingente di 50 uomini del battaglione Tuscania che serviva per salvaguardare l'integrità fisica del Forte San Giuliano, cioè dove era sede il comando provinciale. Contingente che è stato fatto uscire, se non ricordo male, proprio col maggiore Frassinetto, perché proprio alla via adiacente, sia in via Gobetti che in Corso Italia, c'erano dei grossi problemi. Sempre su ordine del colonnello Tesser, sempre il maggiore Frassinetti, verso mi sembra 1:30, è stato inviato. Ovviamente la movimentazione di questo contingente che era all'interno di Forte San Giuliano è stata concordata dal colonnello Tesser col questore, perché, ripeto, non c'erano contingenti dell'arma che non si muovevano se non c'era, ripeto, o il funzionario che disponeva o un coordinamento, un assenso con la sala operativa della questura. E in questo caso, c'è in questi due casi, perché come lei sa è stato impiegato anche il battaglione paracadutisti, previa disposizione del questore. Quindi il maggiore Frassinetti, a un certo punto gli è stato affidato il comando di questo contingente di 50 uomini circa, ed è intervenuto. Prima si è dislocato in via Gobetti, da via Gobetti è passato in Corso Italia, poi gli è stata data la disposizione di portarsi grosso modo in Corso Italia all'altezza del ristorante da Giacomo. Infatti tra il tratto che va dal ristorante da Giacomo e Piazza Rossetti c'erano in atto delle turbative dell'ordine pubblico, per cui gli era stato dato l'incarico di portarsi in quella zona e di disperdere i manifestanti. Quindi se ci riferiamo a questa movimentazione, il maggiore Frassinetti ha operato, ripeto, in questo lasso di tempo non aveva la diretta non era la diretta dipendenza di un funzionario.
Quindi, mi scusi se torno ancora un attimo sulla domanda, gli spostamenti di queste compagnie non avevano bisogno di un assenso da parte?
Assolutamente.
Però al di là dell'assenso, invece c'era un avviso, perché, cioè nel senso, allora, chiedevano, possiamo spostarle?
Ma assolutamente, se avevano il tempo, tra l'altro gli avevamo proprio detto di non dircelo, se non era proprio indispensabile. Abbiamo solo due, adesso vada a memoria, abbiamo solo due o tre casi di contingenti che dopo che si sono spostati ci hanno comunicato, ci siamo spostati da Piazza Verdi a Piazza Garibaldi, ma due o tre comandanti di contingenti ci hanno avvisato via radio o tramite telefono che si erano spostati. Ripeto, non ci poteva e non ci può essere nessun assenso preventivo, altrimenti non si può gestire l'ordine pubblico in piazza se ci dobbiamo mettere d'accordo se spostarlo o meno i contingenti.
Lei parlava di questi casi eccezionali, si ricorda a chi si riferiva? No, lei ha detto pochissimi casi.
Qualche comandante di compagnia che ha segnalato, cioè mi sono spostato da piazza, mi sembra che uno doveva essere un contingente comandato dal maggiore Garau che si era spostato da Brignole, da davanti alla stazione, proprio parliamo di un centinaio di metri. Ci ha comunicato che mi sono spostato da Piazzale Brignole a Piazzale dell'America, grosso modo, ripeto, ma per noi era c'è questo tipo di comunicazione, per noi era rilevante.
Quindi non avete mai dato indicazioni operative del tipo andate da una parte piuttosto che dall'altra?
Assolutamente, gli unici contingenti che si sono mossi,
no, Tuscani, sono di cui ci ha detto.
Ecco, questi due contingenti. Anzi, tengo a precisare che proprio nel momento in cui il maggiore Frassinetto, ripeto, sempre su disposizione del questore, su ordine del colonnello Tesser, partiva da Corso Italia per andare verso il ristorante, come aria, verso il ristorante da Giacomo, quindi Piazza Rossetti, se in quel contesto veniva fatto uscire, sempre su disposizione del questore, anche il battaglione paracadutisti. Dalle telecamere, noi dalla centrale operativa, vedevamo un contingente di carabinieri schierato proprio, grosso modo, all'altezza dove c'è il libraccio, che era fermo. Parlando col mio collega che stava dall'altra parte, quindi in videoconferenza, gli comunicavo che dall'immagine si vedeva un contingente già schierato, che secondo noi poteva essere pronto all'impiego proprio per disperdere i fecinerosi. Infatti dalla questura ci è arrivata la disposizione eventualmente di far muovere quel contingente, però in quei momenti di confusione non si è riuscito a stabilire chi era il responsabile della questura che dirigeva quel contingente, ripeto, di carabinieri, né chi era l'ufficiale che era proposto al comando. Infatti è stato dato l'ordine così via radio, generico, a quel contingente che era schierato in Corso Italia di caricare i manifestanti che stavano proprio incendiando le macchine nella zona di Piazza Rossetti, ma l'ordine non è stato, tra virgolette, eseguito. Quel contingente, si vede anche dalle immagini televisive, non si è mai mosso e su luogo sono intervenuti il contingente del maggiore Frassinetto e il battaglione paracadutisti che interveniva successivamente. Questo grosso modo da una fascia oraria che va dall'1 e un quarto alle 2, 1 e mezza alle 2, questa fascia oraria. Quindi questi sono, ripeto, è l'unico caso in cui, ripeto, anche se tramite previa autorizzazione della questura di far muovere un contingente nostro, la centrale operativa dei carabinieri ha dato l'ordine a un contingente dei carabinieri di caricare. L'ordine però, ripeto, non è arrivata a destinazione, quindi non è stato eseguito.
Dalla centrale operativa avete avuto modo di osservare il primo intervento in via Tolemaide?
In via Tolemaide non c'erano che telecamere in via Tolemaide.
C'è una telecamera in Piazza Verdi che ha ripreso da lontano l'intervento.
Comunque noi dalla centrale non, cioè, i primi disordini di Pietro Lemaide non li abbiamo visti.
Non li avete visti. E non avete, ne avete avuto notizia quando sono iniziate ad arrivare le prime notizie?
Guardi, la prima notizia che arriva da noi purtroppo è stata una telefonata di una signora verso le 17:15, 20, 30.
Così tardi?
C'è la prima di fatti gravi, in cui chiedeva di inviare un'ambulanza in Piazza Limonda perché un dimostrante era stato investito da una campagnola dei carabinieri. C'è proprio la sensazione di quello che si stava verificando.
Io parlo di orario, parlo di un orario che va dalle 14:45.
No, dalla telecamera noi non, almeno quello che mi ricordo, non abbiamo potuto vedere quello che succedeva in via Pietro Lemaide.
E comunicazioni radio?
Non ce ne sono, assolutamente.
Niente di particolare?
Di ordine pubblico attinenti alla zona di via Pietro Lemaide, non, ripeto, non ci sono, cioè, comunicazioni radio che si riferiscono all'ordine pubblico.
Qualcosa di simile, ho capito, solo, quindi non c'è nulla di simile?
No, ripeto, adesso non mi ricordo neanche l'orario. Cioè. C'è solo, ripeto, un altro contingente che dice stiamo caricando. E tra le altre cose non siamo riusciti a capire quale contingente era che diceva stiamo caricando. Ovviamente non mi ricordo la fascia oraria in cui è collocata questa conversazione radio. È proprio uno dei pochi contingenti che ha comunicato stiamo caricando, senza specificare né dove e né chi.
Quindi niente di simile a quello che ci ha riferito adesso sulla zona del Libraccio, cioè
sì, uno... dal Libraccio invece vedevamo.
Sì, dico niente, esatto, di questo, esatto. Cioè non c'è stato ordini di intervento.
Assolutamente.
Grazie, io adesso non ho altre domande.
Avevo una domanda io, scusi, eravamo già passati al pubblico ministero. Avvocato Taddei, buongiorno.
Buongiorno.
Le volevo chiedere una precisazione riguardo a questa domanda che le ha fatto l'avvocato Tambuscio. Le telecamere del traffico che avevate in dotazione erano visibili una per volta, cioè non ho capito che cosa, cioè nel senso erano dislocate sul territorio delle telecamere a disposizione del comune. Le telecamere le vedevate una per volta o le vedevate tutte assieme?
Assieme, non so se in comune sono in grado di vederle, noi riusciamo a vederla una per volta.
Ecco. Queste telecamere erano telecamere fisse o erano telecamere che venivano manovrate in qualche modo con un operatore che le...
Sì, l'operatore è in grado di manovrarle, quindi di farle girare o di zoomare se c'era da...
Ecco, quindi scusi, francamente non capisco, l'operatore come faceva a manovrare la telecamera, glielo chiedo perché non ho esperienza di questo tipo, come faceva a manovrare la telecamera se non aveva anche l'opportunità di vederla in quel momento?
Infatti le sto dicendo che su un certo numero di telecamere, se i fatti di disordine in quel momento interessavano la zona di Corso Marconi, veniva sintonizzata l'attività sul telecamera di Corso Marconi. Su Corso Marconi l'operatore era in grado di zoomare, quindi di vedere quello che stava succedendo, di zoomare se c'erano da fare di avvicinare l'immagine. Quindi, nel frattempo, se succedeva qualche altra cosa nella zona di Piazza Verdi, ovviamente l'operatore, non vedendo, non era in grado di zoomare. Come dicevo, in ogni caso le immagini venivano registrate.
Cioè, sì, benissimo, le telecamere, infatti le abbiamo acquisite.
È perfetto.
Però io le volevo chiedere questa precisazione, cioè se le telecamere venivano manovrate...
Sì.
Voi ricevevate, non so, delle comunicazioni da parte via radio, dopodiché l'operatore si metteva all'opera e manovrava una certa telecamera, dico bene, di quelle anche, del comune.
Anche, sì, esatto, anche. Tenga conto che per cambiare telecamera, io adesso tecnicamente non lo so, ma non è che ci vuole, bastavano pochi secondi per passare da una telecamera a un'altra, per cui se in via Brigate Partigiane la situazione era tranquilla, si ritornava, si faceva il giro delle telecamere e si monitoravano le zone che in quel momento erano più calde. E poi si visionava le immagini che arrivavano da una sola telecamera.
Quindi nel momento in cui una telecamera, ad esempio, in ipotesi una telecamera, non le abbiamo potute visionare, compie una manovra di torsione sull'asse oppure una zoomata, in quel momento vi è l'operatore che visualizza sul monitor quello che sta avvenendo.
Certo.
Dico bene. Quindi se noi abbiamo per esempio un'immagine di una telecamera che si avvicina in una certa zona dove sta avvenendo un qualcosa, in quel momento la centrale operativa lo può vedere.
L'operatore di sicurezza. grado di vedere l'immagine.
L'operatore, e dico io, le chiedo, anche diciamo chi sovrintende al coordinamento della sala operativa e quindi che sta lì dentro, ha un monitor grosso, immagino, che può vedere insieme ad altri monitor e verifica quello che sta avvenendo in quella zona.
Di massima si tenga conto che il coordinatore, nel caso specifico che ero io, sicuramente non sono stato 12 ore a vedere solo le immagini che arrivavano dalla telecamera.
Sì, no, ma infatti o lei o...
Ma in ogni caso, quando c'erano fatti di rilievo, l'operatore o chi era proposto al controllo delle telecamere ci avvisava che, ripeto, la notizia veniva immediatamente travasata tramite videoconferenza a chi di fatto poi doveva gestire l'ordine pubblico, cioè eventualmente di far muovere i contingenti.
Quindi
tutte le immagini salienti, il contenuto veniva travasato alla questura, ripeto, tramite videoconferenza.
Quindi, colonnello, mi scusi, la questura, quindi non, per precisare anche per il tribunale, la questura queste telecamere del traffico non le poteva vedere, eravate voi che le visionavate e comunicavate alla questura quello che stava avvenendo.
Sì, esatto.
La questura a sua volta poteva...
Ma tenga conto ad esempio che in centrale nostra arrivavano anche le immagini dell'elicottero, delle riprese video fatte dall'elicottero della Polizia di Stato, per cui noi vedevamo anche quelle immagini. Quindi sì. C'era una sovrapposizione, c'erano tutta una serie di immagini che arrivavano che arrivavano all'interno della centrale operativa. Tenga conto anche, come lei avrà potuto vedere, che alcune immagini a noi di violenza che avvenivano su strada li abbiamo appresi anche guardando le emittenti locali che trasmettevano in diretta le manifestazioni che si svolgevano in piazza.
Sì, quindi le televisioni pubblico-privato.
Qualunque sistema era buono per acquisire elementi da comunicare, ripeto, per chi poi di fatto doveva gestire l'ordine pubblico.
Per monitorare l'ordine pubblico. Ecco, le volevo chiedere, quindi nel momento in cui la telecamera del traffico non era, diciamo, segnalata come utile in merito alla sua posizione sul territorio, questa telecamera necessariamente doveva rimanere fissa? Perché non c'era nessun operatore che la manovrava, non è che si muovesse da sola. Quello che
chiedo. Lo potevamo fare noi, questo tipo di lavoro, lo potevano fare anche la centrale operativa della Polizia Municipale, perché noi, ripeto, non siamo i gestori, a noi ci è stato concesso in quel periodo di fare questo tipo di attività, ma loro anche loro, io parlo teoricamente, poi non l'ho detto che l'abbiano fatto, ma in linea di massima, ripeto, è così. C'è l'operatore che manovrava la telecamera per eventualmente fare delle riprese più ravvicinate dell'evento.
Scusi, avevo capito che nel momento in cui la telecamera era utile perché veniva segnalato qualcosa di rilevante, di rilievo, era poi un operatore presso la sala operativa che
cercava di
manipolava, non so, un joystick, un qualcosa che serva per orientare la telecamera a fare le zoomate.
Il sistema consente di operare un solo operatore, cioè contemporaneamente non possono essere in due operatori. Cioè, se la stava operando il carabiniere che voleva fare la zoomata per riprendere un certo fatto, escludeva dalla gestione l'agente della Polizia Municipale da fare questo tipo di attività. Per cui operavamo noi o operavano loro.
Un'ultima precisazione, quindi c'erano dei doppi comandi che venivano utilizzati di volta in volta dai carabinieri o dalla Polizia Municipale? C'era un doppio comando che veniva utilizzato?
È previsto un doppio comando, ripeto, per quei giorni, per quello che posso ricordare, in linea di massima l'abbiamo utilizzata
sempre voi?
Sempre noi.
Ecco, volevo chiedere, poi magari possiamo far vedere un esempio pratico con delle immagini che sono già acquisite dal Tribunale, sono delle clip delle telecamere del traffico a cui ci stiamo riferendo, in particolare la telecamera Verdi posizionata appunto su un palo sito in Piazza Verdi, come lei ben saprà, è il reperto 57D. Se abbiamo qualche istante di pazienza magari possiamo visualizzarlo sul monitor grande, era solo poi per capire bene, far capire anche bene al Tribunale che cosa avveniva. Vorremmo ora mostrare al test, al colonnello Graci, la clip 86 del reperto 57D che abbiamo già visto stamattina con un altro test, tanto per chiarire. Ecco, intanto le chiedo, avevano questa grafica qui le telecamere del traffico? Cioè avevano questa maschera particolare con...
La maschera non me la ricordo, onestamente non mi ricordo se è la maschera, ma penso che sia questa.
Penso che sia. Comunque sono quelle che avete poi voi dato all'autorità giudiziaria?
Sì,
ok. Non lo metto in dubbio. Quindi non c'è equivoco, sono queste. Ecco, stiamo andando avanti un po' velocemente per arrivare al punto. In questo momento la telecamera quindi è fissa, diciamo, non è posizionata così, nessuno la sta utilizzando. Ecco, in questo momento una zoomata così profonda l'ha fatta l'operatore, diciamo, della sala operativa.
Fatto, sì.
Possiamo andare un attimo avanti. In questo momento si vede un contingente dei carabinieri che passa lì, non so se è contestato, comunque magari l'ho preciso io, spero che non sia una domanda suggestiva. Riconosce intanto se più o meno che luogo è, dovrebbe essere la zona di Brignole, via Tolemaide, Corso Torino, l'incrocio. Sì, nel senso a sinistra c'è una ferrovia. Telecamera posizionata su Piazza Verdi.
Vorrei capire il senso della domanda, arrivare al fondo della domanda.
No, le chiedo, in questo momento, prima l'avvocato Tambucci le aveva chiesto se nessuno vi aveva comunicato operazioni in fondo a via Tolemaide, quindi primi disordini.
Le ripeto, no, ecco. A me via radio nessuno mi ha comunicato.
Era solo un chiarimento. No, nel senso che in queste fasi volevo solo capire, poi magari ci ritorneremo... successivamente, se in queste fasi il contingente la telecamera era manovrata dalla sala operativa e se aveva, diciamo, una qualche ragione il fatto che l'operatore avesse inquadrato questi movimenti di forza dell'ordine.
Assolutamente, l'operatore manovrava e cercava, secondo quello che lui riteneva importante, di prendere le immagini di interesse. Ripeto, ma non è che...
Ecco. Quindi queste telecamere voi le vedevate una alla volta, però il fatto che, ci ha detto prima, il fatto che in questo momento preciso un operatore si sia messo a comandare questa telecamera alle ore 14:54 del 20 luglio 2001, una qualche ragione deve averla. Quindi le chiedo,
assolutamente,
è possibile,
dovremmo chiedere all'operatore.
Salvo
che lui non abbia visto queste immagini, allora forse prima dovremmo chiedergli se lui ha visto in quella data queste immagini, e allora forse potrebbe sapere cosa ha fatto l'operatore. Se lui non le ha viste, forse la domanda è rivolta alla persona sbagliata.
Sì, ha ragione il pubblico ministero. Le chiedo, l'ha vista questa immagine?
Onestamente non mi ricordo di averla vista, ripeto, ho visto in quel giorno migliaia di immagini. Non escludo che l'abbia vista, ma non le posso dire di averla vista. Perché ripeto, arrivavano migliaia di immagini. Ripeto, sia dalla telecamera, sia dagli elicotteri, sia dalle emittenti locali. Per cui, ripeto, dirle se l'ho visto meno...
No, ma ci mancherebbe, immagino che avrà avuto il suo bel da fare, però era solo per capire come funzionava...
L'operatore aveva una certa sua autonomia. Benissimo. Se riteneva che quei momenti erano significativi ai fini della gestione, tra virgolette, dell'ordine pubblico, allora si soffermava, zoomava, cercava di rendere più nitide le immagini. Poi magari non si verificava nulla e transitava il tutto su un'altra telecamera.
Va bene. Ultimissima domanda. Nelle giornate del G8, voi nella sala operativa avete avuto, questo lo chiedo poi per una cosa che interessa di questa difesa, avete avuto visite di esponenti istituzionali che sono, diciamo, hanno avuto accesso presso la sala operativa della centrale operativa dei carabinieri?
Penso che ormai sia noto.
Lo chiedo perché il Tribunale ufficialmente non lo sa.
Il 20 di luglio, verso mezzogiorno e mezzo, sono stati accompagnati all'interno della centrale operativa dal comandante provinciale colonnello Tesser e gli onorevoli Ascerto, Bornacin e Brico. Si sono trattenuti all'interno della centrale operativa il tempo strettamente necessario per salutare il personale presente in centrale, dopodiché sono usciti dalla centrale operativa, anche se poi sono stati bloccati all'interno del comando perché le vie adiacenti, sia via Gobetti che Corso Italia, erano già interessate da manifestazioni di piazza. Per quello che mi risulta, poi si sono intrattenuti fino al primo pomeriggio verso le 16:30. Questo il 20. Poi il 21, grosso modo gli orari orientativamente sono gli stessi, e all'interno della centrale operativa in visita è arrivato l'onorevole Fini, vicepresidente del Consiglio. Anche lui, ripeto, si è soffermato in centrale il tempo necessario per salutare il personale. E dopodiché, bloccato anche lui, all'interno del comando provinciale.
So che li ho visti anche, ci sono stati collocati all'interno della sala briefing che è proprio tra la centrale operativa e l'ufficio del comandante provinciale, e sono rimasti là fino a quando le condizioni dell'ordine pubblico esterno non hanno permesso a loro di andare via.
La ringrazio.
Prego. Avvocato Sommovivo, una domanda soltanto. Oltre ai canali radio dell'ordine pubblico, cui lei faceva riferimento prima, avevate altri canali radio attivi diversi da quello di ordine pubblico? Cioè esistono altri canali radio che voi utilizzate abitualmente o no?
La gamma 400 c'ha 6 canali, due erano finalizzati esclusivamente per la gestione dell'ordine pubblico. Ripeto, il 2 proprio i contingenti che facevano ordine pubblico, il 6 di carattere logistico. Poi avevamo altri 4 canali che venivano utilizzati per altre esigenze. Non lo so, i varchi della famosa zona rossa avevano la selettiva su un determinato canale che in questo momento ovviamente non ricordo.
E tutti questi confluivano nella centrale operativa?
Certo, tutti i canali ovviamente venivano ascoltati dalla centrale operativa.
E quindi tutte le registrazioni sono tutte
tutto quello che è stato fatto è stato trasmesso per radio e registrato ed è stato conservato.
Grazie.
Prego.
Buongiorno, avvocato Famularo, difesa Monai. Senta, scusi, abbia pazienza, mi è parso di capire che lei abbia detto di non aver avuto contezza della carica di via Tolemaide fino alle ore 17 più o meno, è corretto?
Io ho detto che dalla gravità di quello che si stava verificando in piazza Tolemaide l'abbiamo, almeno io parlo io a livello personale, l'ho avuta quando sul 112 è arrivata la richiesta di una signora in cui chiedeva un'ambulanza perché uno dimostrante era stato arrotato da una campagnola.
Quindi precedentemente...
Precedentemente sapevamo che c'erano dei disordini nella zona, ma non... purtroppo non che arrivassero agli eventi noti.
Quindi, cioè, comunque sapevate che vi stava succedendo qualcosa?
Ripeto, avevamo anche le radio, due radio della Polizia di Stato sintonizzate sui canali della Questura. Avevamo un ufficiale di collegamento che ci comunicava tramite teleconferenza quello che si verificava. Quindi è normale che diceva che i reparti di schierati nella zona di Tolemaida stanno caricando o ci sono problemi in via Tolemaida o in Corso Castaldi o in piazza Rossetti, ma oltre a queste notizie che per noi, ripeto, come gestione tecnica hanno una poca valenza sul momento, perché ripeto, noi non possiamo muovere contingenti. Per cui per noi è importante saperlo perché ci abbiamo gli uomini in piazza, quindi è importante saperlo perché le situazioni possono evolvere in una determinata situazione, spiacevole come purtroppo si è verificata, però che il contingente sta caricando in via Tolemaide, ripeto, l'ordine non l'ho dato io, parlo come centrale operativa, non so il motivo per cui è stato dato l'ordine di caricare, per cui saperlo nell'immediatezza per me come centrale operativa dei Carabinieri è poco significativo.
Sì, allora... Certo, premesso che è ovvio che non, diciamo così, l'ha chiarito bene, ma è stato chiarito nel corso del procedimento che non era la centrale operativa dei Carabinieri a gestire e a coordinare l'ordine pubblico, però mi sembrava di capire che, almeno di aver capito, forse ho capito male, non lo so, che voi non avevate neanche effettivamente conoscenza dell'esatta...
Sapevamo che c'erano dei problemi in quella determinata area, non sapevamo la gravità e la consistenza di quello che si stava verificando, e questo lo confermo.
Che vi era un vostro contingente coinvolto, lo sapevate?
Come?
Che vi era un vostro contingente coinvolto.
Ma guardi che il giorno 20 la maggior parte dei contingenti coinvolti nei disordini di piazza sono stati quelli dei Carabinieri, quindi non è che sapevamo che c'erano i contingenti nostri impegnati.
Però mi sembrava di capire, prima che non avevate neanche esatta conoscenza circa l'esatta ubicazione dei contingenti, cioè che il contingente non fosse neanche tenuto...
Noi l'esatta, chiamiamolo, quello che effettivamente hanno fatto i reparti impiegati in ordine pubblico, l'abbiamo saputo, oltre alle comunicazioni così via radio, l'abbiamo saputo dalle relazioni che hanno fatto i comandanti di contingenti nell'immediatezza dei fatti, cioè dopo aver espletato il proprio servizio. Là abbiamo preso cognizione di quello che realmente ogni contingente aveva fatto.
Allora, scusi, premesso che non eravate voi a coordinare l'ordine pubblico e che quello che hanno fatto i vostri contingenti l'avete saputo successivamente leggendo le relazioni di servizio.
Parliamo nei particolari, perché sono certo che sapevamo che...
Allora voglio dire, la vostra funzione come centrale operativa qual era?
Ho detto, glielo ribadisco, la mia era quella di coordinare tutta l'attività dal punto di vista logistico, la questura quella di impiegare i contingenti nell'ambito della propria discrezionalità, perché ripeto, l'ordine pubblico lo gestiscono loro. Quindi se il contingente deve essere impiegato, e perché deve essere impiegato? Certamente non glielo vado a chiedere io. Quindi certo, lo impiega e non mi chiede nulla.
Certo, però voglio dire, anche per operare un coordinamento logistico, quantomeno bisogna avere contezza di dove si trova un contingente. O sbaglio?
Guardi, i fatti si sono verificati in un fazzoletto, Cioè mica avevamo 2000 chilometri da far fronte per approvvigionare eventuali esigenze di carattere logistico. Anzi, spesso e volentieri, come lei sa, con tutti i problemi che ci sono stati, era difficile anche potersi muovere.
Va bene, non ho altre domande.
Non ho altre domande al test. C'è una richiesta, ma quando è finito l'esame del test? Scusatemi, mi scusi, colonnello, prima che si allontani. Perché la richiesta che faccio al tribunale poi, se venisse accolta, comporterebbe la sua collaborazione. La richiesta è la stessa che è stata fatta a proposito del coordinatore della centrale operativa della polizia, dottor Zazzaro, e cioè di mettere a disposizione del tribunale e di questa difesa le registrazioni delle comunicazioni radio per una ricostruzione completa dei fatti, come è stato fatto per la questura. Quindi la richiesta è rivolta al tribunale, solo se il tribunale verrà accolta.
Voglio fare una precisazione per quanto riguarda la registrazione. Allora, noi abbiamo conservato il CD, ripeto, un doppio CD di 9,4 megabyte, gigabyte. Nel CD ci sono le comunicazioni radio, quindi registrate le comunicazioni radio e di 112 dal 12 di luglio al 25 di agosto. Per cui bisognerebbe estrapolare, penso, i dati attinenti al processo. Io come comando provinciale quindi non sono in grado di estrapolarli, mentre la ditta che ha installato il sistema con un particolare software è in grado di...
Quindi non sono in chiaro, sono registrate...
Le registrazioni sono in chiaro.
Però ci vuole uno strumento di...
Le registrazioni sono in chiaro. Per ascoltare ci vuole un apposito sistema, che è il sistema RACAL, per estrapolare i dati. Perché, ripeto, il CD contiene dati che vanno dal 12 di luglio al 25 di agosto. Per estrapolare i dati, che tecnicamente, ripeto, si possono... so che si può fare, però... Il singolo file deve essere salvato, copiato e riportato su un altro CD descrivibile. Praticamente è un'operazione pazzesca che ci vorrebbero non so quante settimane per ogni singolo giorno. Mentre la ditta che ha installato il sistema sembra che abbia un software che è in grado di estrapolare in blocco i dati relativi a un determinato periodo.
Scusate una cosa, ma siccome nella vicenda della questura è risultato che in altro processo penale la procura aveva chiesto di sentire almeno alcune parti di queste registrazioni...
Ecco, le registrazioni che sono state...
Nessun altro ha mai chiesto?
Sono state fornite alla G solo le registrazioni, mi sembra che un arco di mezz'ora, praticamente ci riferiamo a Piazza Tolemaide, la vicenda di Giuliani. Ma quelle telefonate, essendo poche, quindi riferito per un periodo di tempo limitato, sono state copiate file per file e travasate in un DVD. Ma per il G8 mi sembra che ciò, per il giorno 20, non mi ricordo, se non ricordo male, sono qualche 3.500-4.000 file. Operazione che io dovrei fare singolarmente, quindi 4.000 volte dovrei fare l'operazione di copia e incolla, pure a valersi di questa, della ditta che mi hanno assicurato che hanno questo sistema e che sono in grado di in blocco di copiare i file individuati.
Quindi in sostanza la difesa dovrebbe acquisire tutto, cosa dovrebbe acquisire?
No, naturalmente non tutto quel periodo.
Vabbè, cosa dovrebbe acquisire?
Il giorno 20.
Giorno 20, da ora a ora, 0.24, non lo so.
0.24, sì, probabilmente non è neanche necessario, ma penso che l'operazione di salvataggio non sia poi... L'operazione più complicata è quella di sentirli uno per uno, ma quello se lo fanno poi i consulenti tecnici di parte. Penso che il salvataggio non sia l'operazione più complicata. Io sì, la richiesta è 0.24.
Avvocato, per il 20 sono 3.916 file. da mezzanotte a mezzanotte, per cui estrapolare 3.916 file una alla volta, faccia lei il calcolo.
Sì, l'abbiamo fatto per le comunicazioni della questura.
No, dico, siccome c'è la ditta che sembra che abbia questo particolare file, questo particolare sistema che è in grado di estrapolare in blocco i dati. Poi,
certo, poi bisogna leggerli, lei dice.
No, sì. Sono in chiaro, cioè, le conversazioni sono registrate in chiaro.
Bisogna aprirli, certo.
Ecco, in chiaro, però, ripeto, utilizzando questo sistema RACAL.
Si rimette.
Scusi, per chiarire, lei ci darebbe alle parti e poi eventualmente al tribunale il discreto chiavi in mano, cioè già tutto, chiavi in mano, cioè già elaborato, già in chiaro? Perché poi con la questura, il problema che è venuto fuori era questo, era, cioè lei può riunire in un solo CD 24 ore di comunicazione.
Tecnicamente è fattibile, solo sì. Che io dovrei farlo singolar, file per file, ci impiegherei un mese.
Ma questa cosa la Siemens l'ha detta, diceva.
La Siemens sembra che abbia un software che è in grado
di... Può farlo su richiesta vostra, su richiesta del comando?
No, io mi sono solo informato, perché per capire se era fattibile o meno. All'epoca in cui ci hanno installato il sistema non esisteva questo software, per cui adesso, ripeto, loro sono in grado di farlo.
La difesa cosa risulta?
Io chiederei la stessa operazione che è stata fatta con...
No, perché se si ricorda la questura, prima ha detto che si poteva fare in un certo modo, poi ha detto non possiamo farlo, noi dovete chiederlo a Milano. Abbiamo fatto tutto quel giro di Milano, che è stato un giro che ci è costato un sacco di problemi vari.
Nel senso di spese di giustizia?
Stesso. Ma no, in generale, cioè molto più complicate.
Io chiederei, se ho ben capito, la cosa più semplice è che la ditta ci estrapoli 0,24 in blocco e poi la lettura viene fatta dalle parti che segnaleranno le...
Ma avete un software voi per farlo tutto questo?
Ma mi sembra che il problema, Presidente, scusi, mi sembra che il problema sia che i carabinieri quello che possono fornire è questo CD con i gigabyte, che sono che un tot numero di tempo. Gli unici che sono in grado di estrapolare 0,24 è la ditta, ha dei costi che i carabinieri non si accollano, mi pare di capire, giustamente, nel senso che loro danno il materiale, poi qualcuno, visto che c'è una richiesta, qui è utile a noi, è qui il problema, non è da loro. E poi non c'è bisogno di decrittare niente, basta starsi a sentire 0,24 migliaia di comunicazioni.
Va bene, allora, visto appunto anche la... Prego, se c'è qualcosa da aggiungere, no. Allora, visto anche la disponibilità, ci procura questo discreto di 24 ore? Per quelle 24 ore, quello che può avere, quello che può dare come comando del provinciale dei carabinieri.
Sta dicendo che esclude di darci le 24 ore, ci dà dal giorno X...
Quello che ci può dare, che contenga quello che richiede la
questo sì, l'ha già detto. Cioè dal 12 luglio al 25 agosto.
Signor Presidente, dal 12...
Con la questura l'abbiamo risolta in questo modo. La questura ci ha dato le indicazioni sulla ditta che aveva la gestione del software, in modo che su tutti i problemi si può avere... Io credo che il Comando Carabinieri possa darci le informazioni sulla ditta che ha il software. Chiaro il problema? Sì. Cioè chi è il vostro corrispondente?
Io sono in grado, ripeto, se è lei sono in grado di dire chi ha la ditta, chi è il referente.
Già in questo momento?
In questo momento, ma...
No, appunto, basta un'informativa, basta due righe.
Sì, due righe le faccio
e poi mandare il discreto che avete voi, insomma, poi le manipolazioni successive si vedranno.
Quindi mi permetto di suggerire, scusi signor Presidente, se a questo punto il test direi che abbiamo chiesto se può ritornare con questa... indicazioni e questo è il CD RAM e i DVD RAM, sì, DVD RAM e l'indicazione, ecco. No, perché mi sembrava di ricordare che invece per quanto riguarda il responsabile della sala operativa della questura fosse poi tornato lui con il materiale in questione. Ove del caso mi riservavo poi all'esito della decriptazione dei file di interesse di ulteriori domande al test, di richiamare il test per ulteriori precisazioni. Per quanto riguarda questa difesa, formulo questa riserva. Grazie.
No, senza registrare. Allora, più o meno saremmo rimasti d'accordo in questo modo. Il comando ci mette a disposizione questo disco che lei diceva che contiene due mesi di... voi lo avete lì nella vostra
sede. Conservato in cassaforte.
Lei cortesemente ci manda due righe, basta per no, quello che debba venire, no? Non mi sembra che debba tornare. In cui dice chi è la persona che ha la gestione di questo software, che sarà della Siemens, presumo, un ingegnere un tecnico di
Siemens.
Milano.
Tecnico della Siemens.
poi noi daremo l'incarico a questa persona di venire a estrapolare da questo disco la parte che interessa per essere sentita. Siamo d'accordo così, va bene? È chiaro?
Perfetto.
Grazie.
Prossima udienza depositiamo la lista dei testi che verranno sentiti domattina, come al
solito. Allora il colonnello può andare, no? Grazie, buongiorno. Altre richieste non ci sono. Adesso il PM dice che ci darà la lista.
Come sempre, lista testi domani.
Grazie.
O meglio, l'elenco dei testi.